A 2 mesi dalla partenza di re Nicola dal regno di Barbonia, il principe Bonfrisco, impaziente di ricevere notizie di suo padre, prese il mare con ciò che rimaneva della flotta reale, ovvero un trasandato veliero di quart'ordine, di solito utilizzato per lo scarico rifiuti su una vicina isola, adibita di scarica e smaltimento del secco e dell'umido. A poche miglia dalla costa, con sorpresa, Bonfrisco incrociò Infimio della Roche, il quale, sfruttando i cannoni più potenti della nave pirata di cui si era appropriato, inizialmente tentò di affondarlo e poi, dopo avergli danneggiato il timone, puntò dritto sul regno di Barbonia per usurparne il trono nuovamente. «Dannazione! Ora la mia onestina è in pericolo! Ah, a pochi giorni dal parto! Se quel porco tocca mio figlio, mi conoscerà!» Si tentò in tutti i modi di invertire la rotta e far rientro in patria, ma non ci fu nulla da fare e i venti ostili e contrari spinsero il veliero di Bonfrisco ancor più fuori zona. Nel frattempo, con la solita facilità, Infimio della Roche si accomodò a suo agio sul trono di Barbonia e diede ordine che si celebrassero al più presto le sue nozze con Onestina di Cagnamento per legittimare il suo diritto a governare su quelle terre. Ma Monsignor Calvini ebbe da dire:
«Ma guarda, Aldo, Infimio, temo che questo matrimonio sia contro i dettami delle Sacre Scritture e dei regolamenti federali. Ne confermo e ne smentisco. Il mio consiglio è quindi di riflettere.»
«Non c'è tempo, padre. I deboli riflettono. L'uomo forte osa.»
«Lo vedi, figliuolo? Ecco, cioè...»
«Padre, adesso basta. Il matrimonio è già fissato per questa sera alle 7.
«Alle 7 no. C'è il battesimo del figlio del duca Quintani di Cinzuolo.»
«Un battesimo alle 7 di sera? Ah, queste sono tutte scuse.»
«Ma cosa dirò al duca?»
«Non mi riguarda, alle 7 mi sposo io, oh!»
«Ecco, veramente, ci sarebbe anche il recupero di una partita di coppa. Ah, ma cosa fa? Mi lasci?»
Anche Calvini conobbe la prigionia del torrione degli avvoltoi.
«Ma cosa ci faccio qui? Lasciatemi andare, senza nemmeno un cellulare.»
Mentre il blasfemo Infimio, sfidando ogni legge terrena e divina, alle 19 in punto ora locale si faceva sposare dal suo stalliere, sfruttandone la vaghissima somiglianza col Monsignore. Davanti all'altare Onestina non faceva che piangere ed Infimio la consolava con sberleffi e leggere gomitate ben assestate alla pancia gravida.
«Quando nascerà il tuo sgorbio, lo getterò in mare!»
minacciò, scivolando sui gradini di marmo e fratturandosi il bacino.
«Oh!»
Le nozze furono così rinviate e il medico di corte, fedele a Bonfrisco, punì il sacrilego usurpatore somministrandogli decine di purgativi che quasi lo consumarono del tutto.
«Oh, portatemi in bagno presto, non la tengo più!»
Nel frattempo Bonfrisco, spinto in mari sempre più ostili e sconosciuti dai capricciosi venti controllati dagli dèi, toccava terra sull'isola, fino ad allora ritenuta solo una leggenda in cui si riteneva vivesse la mitica fata Turbina. Contrariamente a qualsiasi credenza, della fata non vi fu traccia, ma aggirandosi tra la vegetazione alla ricerca d'acqua, in un laghetto cristallino e dai fondali suolati di cavedani, il principe incrociò lo sguardo de la donna, mentre ricoperta di sole poche ninfee, nuotava verso di lui col suo corpo bellissimo, sinuoso ed irresistibile.
«Ah, come sono stato sciocco a rinunciare ad una bellezza simile per quel rottame di mia moglie! Ah, una mediocre come suo padre!»
e con gli occhi fissi di colui che ha perso il lume della ragione, scese anch'egli nell'acqua magicamente tiepida, perdendovi la vita annegato, essendosi addirittura scordato di portare indosso la pesante armatura da guerra, con tanto di scudo piombato legato sulla schiena. Ah, aiuto! Ma perché affondo? Non capisco! La donna sembrò godere nell'osservare inerme quella morte stupida e ne rise. Quando lo zatterone costruito tempo prima da re Nicola e da re Ferdinando il Corto approdò sulle coste di Barbonia, le notizie che i reali recepirono li spinsero a ripiegare a Cagnamento per organizzare la destituzione del tiranno Infimio, ignari che costui viveva in preda a spasmi intestinali e a contrazioni addominali multiple, nonché ad atroci febbri che lo avevano ridotto ad una larva.
Maledetto usurpatore, ha rapito mia figlia Onestina. Se osa toccare mio nipote, Pier Silvano, gli stacco la testa personalmente e la espongo al pubblico ludibrio sul ponte levatoio di Cagnamento.
E anche mio nipote. Lascialo a me, che ho altri conti in sospeso con lui, quel maledetto usurpatore.
Rabbiosi più che mai, all'alba del giorno dopo, i due reali si presentarono sotto le mura del castello di Barbonia, seguiti da un esercito di più di 20.000 uomini, in assetto da battaglia e muniti di moderne macchine da guerra. Con loro grande sorpresa, però, giunti sotto il ponte levatoio, questo si abbassò. Da esso uscì Monsignor Calvini, che seguito dal popolo portava in grembo un fagottino.
È nato re Nicola, è mio nipote.
È anche il mio, te lo vuoi mettere in testa o no, dannato caproni?
Pintonandosi a vicenda, i due reali andarono incontro al religioso e quando furono a pochi passi da lui, costui svelò il volto dell'essere rattrappito che teneva fra le braccia.
Oh, invece di guardarmi, cambiatemi il panolino, non la tengo, oh.
Ma che cos'è?
Inorridito da quella visione, re Ferdinando strappò dalle braccia del Monsignore l'ormai larvoso e puzzolente Infimio e lo gettò distinto nel sottostante fossato dei coccodrilli, che se lo contesero per ore a suon di dentate.
Oh.
Quella notte, al castello di Barbonia, si fece festa. I due re, ebri di gioia per l'imminente nascita del nipote e momentaneamente dimenticatisi della donna, si esibivano al centro del salone.
Il mio stile è impareggiabile, re Nicola, guarda!
Affermava re Ferdinando, facendo passare in mezzo alle corte gambe arcuate un'agile donzella che subito dopo gli si arrampicava sulla schiena come una ranocchia, ricoprendolo di baci. Ma Nicola non era da meno, levatosi i fastidiosi stivaletti da re, coi suoi villosi piedi nudi, zampettava mantenendo il ritmo sopra la tavola imbandita, suscitando l'irritazione dei commensali, bagnati dalle bottiglie di vino rovesciate, e trascinando dietro di sé attempate fans sovrappeso, da lui presto sviate con un'uscita fuori programma nel giardino esterno.
Ora che quel vecchio se n'è andato, non ho più rivali.
Si esaltò allora re Ferdinando, senza considerare che in quel momento le anziane ed esaltate ballerine puntavano dritto a lui, costringendolo a ripiegare nei bagni, dove avrebbe trascorso la nottata sotto assedio.
Ma cosa volete? Siete troppo vecchie per me.
Alle prime luci del mattino seguente, i due sovrani divennero nonni, avendo Onestina partorito fra mille spasmi un bimbo orrendo e sottopeso, che venne subito sostituito da uno nato nella stessa notte nelle campagne e più presentabile. Re Nicola, ansioso di dare la notizia al principe Bonfrisco, si fece prestare una nave dal consuocero Ferdinando per effettuare la ricerca del figlio.
La rivoglio come nuova.
Quante storie per una nave! Tra parenti, certe cose non andrebbero neanche dette.
I soldi sono i miei. È dall'inizio di questo matrimonio che pago. Lo faccio solo per il piccolo Pier Silvano, che ha gli occhi identici ai miei, e cioè bellissimi.
Infatti, Re Ferdinando era uno dei tanti a non sapere della sostituzione indebita avvenuta dopo il parto, e si gongolava più ripetizioni il suo nipotino, esaltandone la bellezza, l'arguzia e la muscolatura già sviluppata. Cosa sarebbe successo nei giorni successivi? E l'ignaro re avrebbe conosciuto un giorno la verità riguardo allo scambio per il quale ora egli teneva fra le braccia un bimbo di umili origini, tanto da essere stato partorito notti prima, peggio di un cane, ai bordi di un puzzolente letamaio e sotto la pioggia battente.